Ed eccoci di nuovo in diretta per la seconda parte degli approfondimenti di oggi. Bentornato sulle frequenze di Radio Onda Rossa con Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, oggi insomma parliamo di Africa. Questi giorni, anzi abbiamo concluso l'altra parte dell'approfondimento, quello più sull'allarme nucleare, sulle emergenze energetiche, sulla transizione energetica, dove andiamo a rubare le future materie prime che ci servono, proprio parlando di Africa. E quindi a maggior ragione con te riprendiamo questo filo diretto tra i bisogni dell'Occidente e il colonialismo, il neocolonialismo che avanza rispetto al mantenimento dei nostri attuali livelli di vita.
Eh sì, che poi di estrattivismo purtroppo per loro i paesi africani insomma ne sanno qualcosa. E diciamo che poi questo aspetto si intreccia anche con gli eventi della guerra, chiaramente, perché poi questa cosiddetta transizione verde passa attraverso l'utilizzo di tutta una serie di materie prime che si trovano proprio in Africa, quindi cambia un po' anche la geopolitica, i pesi delle varie nazioni. Intanto c'è una cosa da vedere, che quando c'è stata la votazione all'Assemblea Generale dell'ONU che ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina, questa volta i paesi africani, tra quelli che hanno votato contro, quelli che si sono astenuti, quelli che non c'erano, alla fine metà delle 54 nazioni che compongono il continente insomma hanno votato in maniera diversa dall'Assemblea Nazionale. E questa cosa è stata notata anche dagli Stati Uniti, che in qualche maniera ha avuto dei rimbrotti nei confronti dei paesi che hanno votato contro, che era uno è l'Eritrea, ma poi per esempio si è astenuta l'Algeria, si sono astenuti il Senegal, si è astenuto il Sudafrica, si è astenuto il Mali e il Centrafrica. E non è un caso, perché questo poi ci dà anche l'idea di come...
Anche perché c'è da dire, il Mali insomma guarda sempre di più a Putin,
appunto,
come infatti. La Russia anche pure insomma è molto interessata al Sudan, no, per loro, e quindi
assolutamente la conseguenza diretta del ruolo nuovo che la Russia gioca, un ruolo sempre più attivo che la Russia gioca sul piano economico, anche se poi la Russia ha spinto l'acceleratore sul tema della sicurezza, e che peraltro ha inciso sui vecchi equilibri, in particolare agli anni della Francia, quindi è venuto in Mali e in Centrafrica, ma anche sul tema dell'energia, muovendosi proprio sulla relazione del gas e del nucleare, e poi la Cina a sua volta. E quindi diciamo che l'Unione Europea in questo complesso è una posizione di difesa, di arretramento rispetto alle posizioni più dinamiche di questi attori come la Russia in Africa. E c'è stato effettivamente un certo movimento, perché andiamo sul Mali, dove il colonnello Camara e il generale Diarra, che sono due dei personaggi che hanno fatto la trade union rispetto alla presenza militare russa nel paese, sono andati il 6 marzo in maniera molto discreta a Mosca. Il ministro, parliamo del ministro maliano della difesa e il capo di stato maggiore dell'esercito, che appunto attraverso un volo della Turkish Airlines sono andati a Mosca, e non si sa bene quali sono stati i dettagli di questa visita, però certo questi due ufficiali sono gli artigiani, diciamo così, dell'accordo concluso tra le autorità di transizione del Mali, perché lì ancora c'è una questione in sospeso della transizione al potere civile, e la nebulosa russa appunto di Wagner, dell'oligarca Prigozhin, che già ha cominciato comunque a dislocare i mercenari da fine dicembre. Ci sono circa 1000 combattenti di Wagner attivi nel paese, soprattutto nel centro. Cioè, non è che si fanno operazioni congiunte con le forze armate del Mali. Non è la prima volta che questi due personaggi hanno fatto dei viaggi in Russia, però adesso è un contesto più particolare, perché è avvenuto due settimane dopo il lancio dell'offensiva di Putin. Nel frattempo sul campo succedono delle cose in Mali. Per esempio la scoperta di 35 corpi bruciati vicino a Dogofri, a sud-est di Nampala, e molti testimoni locali accusano l'esercito, che stava proprio lì portando avanti delle operazioni con i mercenari di Wagner. e sono stati trovati questi 35 corpi che peraltro insomma non si sa, stanno cercando di riconoscerli gli abitanti del posto. C'è un video che è stato girato il 2 marzo e lì appunto vengono infatti vedere questi corpi che sembrerebbero appartenere soprattutto a persone di etnia pelle. Etnia pelle che molto spesso le forze armate maliane hanno assimilato ai gruppi jihadisti, e quindi qui si parla di un nuovo massacro dove probabilmente le forze armate maliane hanno delle responsabilità, anche se naturalmente queste responsabilità sono state rigettate dallo Stato Maggiore. Molti di questi corpi peraltro erano legati in uno stato difficile da identificare. In questi ultimi giorni molti attivisti della società civile pelle erano stati arrestati proprio in quella zona, e quindi si sospetta che siano loro le vittime di quello che è successo. Naturalmente molte associazioni locali poi hanno cercato in qualche modo di avere i corpi delle vittime, ma sono state, in questo momento c'è un rifiuto per quanto riguarda i funerali e il seppellimento di questi corpi. Molti sospettano i nuovi alleati Wagner che siano legati a queste queste violenze. Peraltro qualche tempo prima c'era stato un altro attacco, questa volta da parte dei jihadisti, che hanno attaccato una zona dove c'erano i militari. E pare che siano morti almeno 27 soldati dell'esercito maliano proprio nel momento in cui la Francia aveva annunciato la fine dell'operazione. Tutto questo è avvenuto il 4 marzo a Mondoro, che è una zona nel centro del Mali, dove 27 soldati sono stati uccisi, 33 feriti, 21 gravi, e secondo l'esercito 47 degli assalitori sono stati neutralizzati. In realtà sembrerebbe che, secondo alcune fonti, guarda caso militari francesi sotto copertura, parlano di un bilancio per quanto riguarda l'esercito maliano tra i 40 e i 50 morti. Quindi evidentemente la situazione, dopo che Barkhane e Takuba si sono allontanati, la situazione è diventata ancora più complicata da questo punto di vista. È una zona peraltro questa dove c'è un blocco imposto dai jihadisti, e quindi è proprio difficile anche muoversi. In realtà in Mali succede che 2/3 del territorio maliano non sono fuori dal controllo dello Stato, e i jihadisti e la sua affiliazione di Al-Qaeda nell'organizzazione dello Stato Islamico cominciano ormai a andare a puntare decisamente verso il sud, cioè la Costa d'Avorio, il Benin, minacciando un po' dal Golfo di Guinea. E quindi questa è la situazione in Mali. Adesso un altro paese che ci ha tenuto è il Centrafrica, dove addirittura il 5 marzo nel Centrafrica sono state delle manifestazioni a favore dell'intervento russo, di fronte a una statua che era stata inaugurata a Bangui dal presidente Faustin Archange Touadéra, che rappresenta poi i combattenti russi che proteggono donne e bambini. E quindi questi manifestanti, che erano circa un centinaio, avevano sventolato bandiere russe e centroafricane, e quindi sostenendo appunto la Russia e il Centrafrica contro il nazismo. In pratica queste manifestazioni sono state organizzate da membri di una piattaforma che si chiama Galassia Nazionale, che è un'associazione che organizza le manifestazioni, è un'organizzazione decisamente contraria poi al colonialismo francese, ma a quanto pare invece abbraccia l'idea dell'interventismo russo. Infatti là in Centrafrica il presidente Touadéra si era appellato a Mosca per respingere i ribelli. Centinaia di paramilitari russi erano venuti ad aiutare il presidente, e sono presenti lì sul posto da almeno 3 anni, e che hanno respinto i gruppi armati che avevano occupato già i difensi del paese e recuperato una grande parte del territorio. Ma appunto secondo l'ONU ci sono state delle serie violazioni dei diritti umani da parte di questi mercenari della compagnia Wagner. E quindi questo un po' è il quadro, passando poi velocemente anche al Burkina Faso. Il Burkina Faso, c'era stato un colpo di Stato di Paul Henri Sandaogo Damiba, che aveva abbattuto il presidente legittimo Roch Marc Christian Caboret, e praticamente è stato investito il 16 febbraio davanti al Consiglio Costituzionale come presidente. E il 2 marzo c'è stata l'adozione di una carta di transizione. Secondo questa carta di transizione, questo testo permetterà ad Damiba di stare al potere per altri 3 anni. E chiaramente questo diventa un problema anche per la CEDEAO, che per esempio ha sanzionato il Mali, perché nella ipotesi di transizione nel Mali i militari gli sono presi 5 anni di potere. Bisognerà vedere come reagirà la CEDEAO rispetto a questa carta di transizione. E poi l'impressione è evidente che la società civile non sia benvenuta in questo processo di transizione. Ci sarà comunque un Parlamento composto da 71 deputati, alcuni di questi saranno scelti dall'esercito, 13 della società civile e 8 dai partiti politici. Ci sarà una presenza militare importante nelle istituzioni che ha creato di fatto uno squilibrio che mette da parte la partecipazione di molti attori strategici e della società civile. Non ci sono infatti in questo processo di transizione i sindacati, nell'amministrazione pubblica, e quindi i partiti politici ormai hanno fallito nel gestire la sicurezza del Burkina Faso. A quanto pare adesso l'esercito ha totalmente comunque il potere e l'agibilità. E questo è un po' il quadro di quello che è successo, diciamo, nell'area del Sahel in queste settimane, anche un po' come conseguenza, diciamo così, degli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina e del voto che c'è stato all'Assemblea delle Nazioni Unite.
Eh sì, si nota sempre di più, insomma, che gli interessi russi sono altissimi in quest'area, che quindi, cioè, ovviamente, siccome sono interessi economici da entrambe le parti, mettiamola così, soprattutto da chi gestisce, dai militari che in questo momento stanno gestendo le transizioni in questi paesi, è ovvio che c'è anche una forte repressione, da quello che, insomma, si leggeva in questi giorni, delle forme del dissenso.
Sì, poi effettivamente sul terreno, insomma, da quello che ci raccontano tutte queste notizie, soprattutto quelle del Mali, la presenza di questi mercenari non è che è risultata risolutiva, tutt'altro, insomma, quindi continuano ancora. E poi soprattutto repressione nei confronti di quella parte della popolazione, per esempio come i PEL, che vengono associati ai giovisti, ma in realtà molto spesso questi sono giovani quelli che si arruolano fra i giovisti, si arruolano anche perché c'è una condizione economica e sociale molto difficile, anche perché c'è una concorrenza per lo sfruttamento delle poche risorse disponibili, e quindi ci sono tutta una serie di situazioni pregresse di differenze, di disuguaglianze, in cui si inserisce l'insorgenza jihadista e che trova chiaramente la possibilità di reclutare questi giovani, che poi vengono appunto identificati dall'esercito in base a una divisione etnica come appartenenti all'insurrezione jihadista, e quindi vengono sanzionati da questo punto di vista. Diciamo che possiamo tornare anche al discorso, se non vogliamo fare uno stacco musicale, al discorso delle materie prime.
Guarda, io, insomma, oggi, siccome i tempi sono veramente un po' andiamo stretti, non so se te la senti, eviterei gli stacchi e magari andrei di continuo, perché ho paura poi non ce la facciamo a stare nei nostri tempi.
Quindi dobbiamo parlare un po' del gas,
e quindi parliamo adesso, passiamo dal Sahel, ci avviciniamo e andiamo nel Maghreb, Nord Africa, per capirci.
Nel Nord Africa vorremmo affrontare due aspetti che sono sempre una conseguenza, diciamo così, di questa situazione geopolitica, lo vogliamo definire così, che riguardano da una parte la questione del gas e quindi di come soprattutto l'Algeria possa diventare in qualche modo un'alternativa al gas russo, ma che poi come questo non sia poi scontato, e dall'altra una conseguenza di questa situazione è l'aumento esponenziale del prezzo del grano, e questo sta già avendo una conseguenza.
E questa è una realtà invece.
Questa è una realtà, niente negativo sulla vita dei paesi del Maghreb, magari approfondiamo anche questo aspetto. Diciamo che con la crisi, con l'invasione dell'Ucraina, le autorità algerine, che poi peraltro insomma sono dimostrate anche abbastanza prossime al Consiglio di Mosca, sono astenute comunque nella famosa votazione dell'Assemblea Generale dell'ONU, si sono trovati improvvisamente come una potenziale alternativa al gas russo. L'amministratore delegato della Sonatrach, che è la società nazionale degli idrocarburi, che è la maggiore industria petrolifera africana, Petrolifacar, ha assicurato che la Sonatrach resterà un partner affidabile nel fornire il gas al mercato europeo e che è sempre costantemente disponibile a sostenere i partner in questa situazione così difficile. E addirittura Sonatrach ha anche la capacità di mandare il gas naturale liquefatto a quei paesi che non sono serviti dal gasdotto transmediterraneo che collega direttamente l'Algeria all'Europa. E quindi naturalmente poi Akar ha detto che questo è condizionato dalla disponibilità dei volumi eccedenti, perché prima si cercherà di soddisfare la domanda sul mercato nazionale e poi successivamente gli impegni contrattuali verso i partner stranieri. E quindi si è letta questa dichiarazione come la disponibilità dell'Algeria, che è, se non sbaglio, il terzo per riserve di gas naturale nel mondo, di fornire gas all'Unione Europea. E il gas algerino in questi ultimi anni ha perso un po' posizioni perché in pratica non era stato molto sfruttato, nonostante il collegamento che c'è di un gasdotto che parte dall'Algeria e arriva in Spagna e poi serve anche l'Italia. E presidente stesso algerino Tebboune ha ricordato la dottrina tradizionale delle autorità algerine nell'assicurare che l'Algeria è un paese che consente l'approvvigionamento di gas naturale e vuole restare tale. Quindi ci sono delle prospettive molto promettenti da questo punto di vista, e sono stati anche contattati dai membri dell'amministrazione americana. Soprattutto hanno contattato questi personaggi delle compagnie internazionali che operano ad Algeri, con l'obiettivo di sapere se la produzione algerina potrà in qualche modo sostituire almeno parzialmente il gas russo, e il governo americano ha incontrato i dirigenti di alcune compagnie come la Eni, la Total, l'Equinor, la Occidental Petroleum, per provare a vedere se si può aumentare la produzione di gas nel paese. Però l'Algeria in realtà, con le sue riserve di gas, per quanto grandi possano essere, non sarà di grande aiuto per alimentare a breve termine il mercato europeo, perché potrà sicuramente aumentare le spedizioni di gas attraverso il gasdotto o attraverso il GNL, in modo da così da non farsi sopraffare dai concorrenti che saranno gli Stati Uniti, il Qatar, parte dell'Africa subsahariana, anche perché poi deve approfittare dell'aumento esponenziale del prezzo del gas. Però in realtà l'alternativa è il gas che viene preso dalle operazioni di fracking, perché effettivamente le capacità dell'Algeria comunque sono delle capacità, per quanto grandi, ma nel contesto del mercato limitate, e quindi dovrà fare per forza riferimento a delle riserve non convenzionali di gas. Le riserve non convenzionali sono quelle del gas di scisto, che sono state identificate già in alcune zone come Salah, che è nel sud dell'Algeria, e che permetterà di far salire il livello delle esportazioni fino a 65 miliardi di metri cubi. Chiaramente l'uso di questo sistema di estrazioni del gas comporta l'utilizzo di una tecnica che si chiama fracking, che porta a inquinamento, a devastazione del territorio, a terremoti indotti, e infatti c'era già stata un'opposizione nei luoghi dove la Sonatrach aveva cominciato a fare questa tipologia di sfruttamento, e quindi poi c'è anche il discorso che tutta la tecnologia di questo della fratturazione idraulica è essenzialmente in mano ai nordamericani e a qualche compagnia europea, e quindi chiaramente questo vuol dire che l'Algeria, per riuscire a sfruttare questo gas alternativo, dovrà comunque rivolgersi dal punto di vista anche delle infrastrutture e degli aspetti tecnici agli americani, e quindi questo potrebbe portare anche a un giro delle alleanze politiche, che mentre invece in questo momento sono l'Algeria un po' più vicina alla Russia e alla Cina, potrebbe anche avvenire un cambio di equilibrio in seguito a questa situazione. E questo un po' è quello che succede con le prospettive in Algeria di questa situazione.
Una cosa che leggevo, però non so insomma se è ancora reale, è che comunque anche rispetto all'esportazione di gas algerino c'è stata ad ottobre scorso, insomma proprio in l'Algeria aveva deciso, proprio in virtù del conflitto che aveva con il Marocco, di sospendere il gasdotto, quello chiamato Meg, no? che passava per il Maghreb, e che quindi questo riduceva alcune possibilità di esportazione, perché poi una parte del gasdotto algerino passava anche per il Marocco, e insomma c'erano stati dei problemi. Quindi rispetto a quello che stai dicendo invece adesso, stanno trovando altre soluzioni?
Non ho gasdotto che va direttamente...
Aspetta un attimo, che non ti avevo per un po' sentito, ripeti dopo la mia domanda.
Allora, praticamente loro utilizzeranno un gasdotto che passa direttamente dall'Algeria, arriva in Spagna e poi in Italia, e poi chiaramente adesso loro si ritrovano,
quindi quello che passa per il Marocco rimane chiuso,
rimane là, e poi loro si ritrovano peraltro adesso con una possibilità molto importante di sfruttare l'aumento del prezzo del gas, quindi sicuramente la loro esportazione di gas sarà sicuramente maggiore rispetto a prima, tant'è che già anche in Italia adesso il ministro degli esteri insieme all'amministratore delegato dell'ENI è già andato in Algeria per parlare di questo aumento del pompaggio di gas verso l'Italia. Quindi diciamo che l'Algeria, da una parte, rispetto al Marocco, siccome è una situazione, come dire, di scontro dal punto di vista della questione energetica, ma dall'altra, rispetto all'Europa, invece naturalmente ha tutto l'interesse ad aumentare la produzione. Quindi si trova in questa situazione. Però appunto, come dicevamo, l'aspetto futuribile sarà probabilmente l'utilizzo di un sistema alternativo per l'estrazione del gas, che chiaramente comporterà tutta una serie di conseguenze che potranno andare, come dicevamo, dal momento dell'inquinamento a anche addirittura un cambiamento di strategia di alleanze politiche.
E poi soprattutto non credo che queste nuove entrate per lo Stato algerino significa miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, che lo ricordiamo continua a scendere in piazza una volta alla settimana.
sì, anche se poi, come parlavamo la settimana scorsa con un compagno algerino, insomma, qui a Torino, effettivamente ha perso slancio l'Iraq in quest'ultimo periodo, ha perso slancio sia a causa della repressione, sia anche in conseguenza della pandemia, che ha limitato moltissimo la possibilità di scendere in piazza, per le divisioni interne, e quindi effettivamente c'è un po' una perdita di slancio. Questo compagno algerino, peraltro, è piuttosto pessimista e insomma dava ormai, come dire, per acquisito l'imposizione di un regime militare senza Bouteflika, che di fatto secondo lui si stava consolidando. Ma naturalmente sotto traccia continuano a sussistere le contraddizioni e anche la mobilitazione del paese, quindi diciamo che anche se non c'è una visibilità così continua e di massa come era prima, questo movimento comunque lavora dentro la società e quindi non perdiamo, come dire, la speranza da questo punto di vista.
Certo. Beh, non so se volevi aggiungere qualcos'altro.
Sì, un aspetto, se facciamo ancora in tempo, che riguarda sempre l'Algeria e il Maghreb, ma riguarda il prezzo del grano.
Certo.
La Russia e l'Ucraina rappresentano il 30% delle esportazioni mondiali di grano, e quindi la guerra sta mettendo a dura prova i prezzi del grano in tutto il mondo, perché hanno raggiunto già subito dopo l'ingresso delle truppe russe in Ucraina, il grano era dato su Euronext a 344 euro la tonnellata. In più c'erano altre pressioni inflazionistiche anche prima, e questo diventa un fattore di fragilità socio-economica nel Nord Africa, dove generalmente i paesi dipendono molto dalle importazioni dei mercati globali. I prezzi dei generi alimentari in genere sono sostenuti da parte dello Stato, ma le difficoltà di budget impediscono di sostenere questi prezzi, che quindi cominciano a crescere, e poi a questo si aggiungono anche i raccolti scarsi dei principali paesi produttori. Nei paesi nordafricani appunto gli aumenti dei prezzi hanno veramente reso complicato, esacerbato un contesto economico che era difficile già prima, perché c'era appunto il debito pubblico dei paesi in aumento, il taglio della spesa, l'alto tasso di dipendenza dalle importazioni, che praticamente ha messo a dura prova la capacità dei governi nordafricani di mitigare l'inflazione, e questo naturalmente provoca delle situazioni di tensione. Basti pensare che l'insicurezza alimentare è moderata o grave, ormai è estesa a tutta la regione nordafricana. Per esempio in Algeria il 17% della popolazione che ha un'insicurezza alimentare moderata o grave, e il Marocco è il 28% e il 37% in Libia. L'Algeria è il più grande importatore di cibo dell'Africa, quasi il 75% del cibo necessario alla sua popolazione proviene dall'esterno. Il Marocco importa il 50% dei cereali per il consumo, la Tunisia il 70%, e l'Egitto è il più grande importatore di grano al mondo, fino al 90% del consumo di cereali, e quindi questo significa che c'è una vulnerabilità geopolitica rispetto al prezzo, e chiaramente questo si inserisce anche.
Sì, infatti l'allarme ad esempio in Egitto era stato dato anche prima dell'inizio della guerra, cioè della guerra, insomma, dell'invasione russa dell'Ucraina, proprio da, mi sembra, non mi ricordo il nome, però da un grande imprenditore locale, insomma, della panificazione, che invitava il governo, e il giorno dopo è scoppiata, insomma, c'è stata l'invasione, per cui...
Infatti ci sono stati scioperi, per esempio, dei panettieri ci sono stati problemi, tensioni in Tunisia, in Marocco, dunque in Algeria i panettieri hanno protestato per mesi rispetto alla riduzione della loro possibilità di guadagno, perché appunto il prezzo del pane era sussidiato, cioè lo Stato faceva in modo che il prezzo non calasse, era calmierato, però adesso non ce la fanno più da questo punto di vista. E in Marocco anche hanno protestato per l'aumento del prezzo del pane, e così è stato anche in Tunisia. In Tunisia addirittura c'è stato un momento in cui le derrate alimentari sono rimaste ferme in alcuni porti, perché la compagnia tunisina di importazione non aveva i soldi per pagare le merci. E quindi ormai sono passati 10 anni dalle rivolte arabe, più o meno, però in realtà tutte queste situazioni che poi sono state anche, hanno fatto da detonatore a queste rivolte, sono sempre rimaste le stesse. Anzi, la pandemia ha deteriorato il contesto socio-economico, sono aumentate la disoccupazione, soprattutto fra i giovani, e l'impennata dei prezzi dei generi alimentari potrebbe portare anche a delle rivolte, ma questo non sarebbe la prima volta. C'è stata la rivolta del pane in Egitto nel 77, seguito poi dallo sciopero generale nell'81, che ha provocato centinaia di morti, poi rivolte tunisine tra l'83 e l'84, in Tunisia, in Marocco e anche in Algeria ci sono state. Quindi è una situazione che chiaramente può provocare delle situazioni veramente complesse, anche perché appunto...
Sì, anche perché a questa guerra c'è da dire che l'altra cosa, aspetto che ci si aggiunge, è che comunque c'è un problema di siccità anche precedente, per cui c'era veramente un... E quello ancora una volta ci riporta al problema, il tema del clima, all'innalzamento, all'aumento, insomma, della siccità in varie parti del mondo, e di conseguenza, insomma, ai rischi sempre più alti per la popolazione, anche per noi da questo punto di vista, però in particolare in Africa.
Cioè, la scarsa precipitazione, siccità, via discorrendo, ad esempio in Egitto i tassi di produttività agricola non stanno al passo con la crescita demografica, e chiaramente il fatto che lo Stato sostenesse questi prezzi cos'era? Una forma, una rete di protezione, era una sorta di rete di protezione sociale contro la volatilità del mercato del cibo, è una specie di contratto sociale nei paesi della regione, e questo non può più essere sostenuto perché ci sono dei costi, perché lo Stato non ha più la possibilità, perché c'è un taglio della spesa pubblica, e chiaramente questo destabilizza un poco. Poi c'è anche la speculazione, perché adesso il fatto che è aumentato il prezzo del grano, ci sono la speculazione finanziaria, specula su questi prezzi, sulle cosiddette commodities, attraverso la speculazione finanziaria, che aumenta anche in maniera artificiale tutti i prezzi. C'è anche questo aspetto che non è indifferente.
Certo, c'è da dire anche, insomma, che, come diciamo, la siccità sicuramente, come diciamo, insomma, prima, è una delle cause. Forse se andiamo a scavare un po' più fondo, cioè radici più profonde, cioè, sono anche in quella che è stata la gestione di questo territorio, sia nell'epoca coloniale, sia nell'attuale postcoloniale, che poi tanto post per quello che appunto stiamo denunciando e raccontando non è, magari c'è un modo diverso, nel senso non è direttamente lo Stato, ma sono tramite le proprie imprese economiche multinazionali che vanno a espropriare comunque quei territori, per cui
certo, poi oltretutto ci ricolleghiamo anche un po' a quello che si diceva prima sulla transizione verde, sull'estrattivismo come parte integrante di questa transizione, ci sono delle coltivazioni che vengono poi trasferite in maniera tale da poter essere utilizzate per esempio per l'etanolo, per la benzina verde, per altre cose che sono funzionali alla cosiddetta transizione green, o elettrica, e che quindi vengono sottratti pezzi di territorio anche attraverso le operazioni di land grabbing alla coltivazione per il nutrimento. C'è anche questo aspetto che non è secondario.
Bene, io penso, non so se vuoi aggiungere altro, se no io chiuderei qui per oggi, insomma, è ovvio che
siamo nei tempi,
certo, ma l'attenzione molto alta, insomma, rimarrà per tutta quest'area del Sahel, della Nord Africa, che sicuramente è quella che risente di più al momento anche di quella che è la crisi, chiamiamola crisi, insomma, ucraina.
Eh sì, diciamo che lì si è riaccesa nuovamente una miccia e vediamo che cosa, quali saranno le conseguenze. E comunque le rivolte di 11 anni fa ci hanno insegnato che questi aspetti non devono essere presi sotto gamba. Ecco.
Bene, grazie e buona serata.
Figurati, ciao a tutti e tutti.